Stazione Itaca. Il mondo in movimento. Con Francesca Pipitone.
E come preannunciato sia ieri durante la trasmissione che nel post messo su Facebook nel pomeriggio sulla pagina di Stazione Itaca, sul mio profilo personale, abbiamo con noi il poeta, l'attore, il regista, l'autore, insomma, il nostro amico Alessandro D'Agostini. Benvenuto Alessandro, bentornato anzi.
Saluti a tutti.
Bentornato a Stazione Itaca, insomma, anche perché un graditissimo ritorno. Ti ringrazio. Allora, ci dicevamo quando ci siamo sentiti per questo nostro appuntamento, per questa chiacchierata, insomma, che intanto c'erano due cose di cui parlare. Ultimatum, che è il tuo ultimo libro, e poi un appuntamento che si svolgerà proprio venerdì 13, questo venerdì, a Roma.
Sì, senz'altro. Sì, Ultimatum è un... È un mio ultimo testo di versi che edito da You Can Print Edizioni. Ho raccolto all'interno del testo la produzione degli ultimi anni, distillando molto, cioè facendo una selezione molto
accurata,
molto ristretta, sì, ed accurata, e inserendo poi però anche in appendice dei testi del mio libro d'esordio Ultimatum, perché siccome è Rivelazione, perché siccome il testo Rivelazione è introvabile, ho deciso di inserirlo in Ultimatum, facendo una ulteriore scelta, perché molti mi chiedevano,
appunto, è il caso di dire a grande richiesta, così, insomma, visto che non si trova, insomma, tante volte succede,
trova,
insomma, di poterlo
ripubblicarlo, sì, che ormai appartiene a una fase passata della mia produzione.
Certo.
Selezioniamo. E poi la cosa particolare però di questo testo è che non è il semplice testo da leggere e basta, ma contiene un audiolibro. Il fatto che mi dedico da anni al discorso della poesia teatro e della messa in scena dei testi letterari, della dizione pubblica della poesia, della produzione,
sì,
sia negli ultimi anni che anche della letteratura, della tradizione, mi ha portato a pensare perché non realizzare un audiolibro per chi così può godere completamente del testo, sia leggendolo che ascoltandolo.
Certo.
In qualsiasi momento.
No,
dall'iPad.
Mi sembra una cosa, insomma, estremamente fruibile. Tra l'altro pensiamo pure a coloro che non hanno la possibilità di leggere per problemi,
certo,
di disabilità. Questo può essere un ci sono diversi libri che vengono letti, ci sono delle persone che leggono proprio i libri per i disabili, per gli ipovedenti, però ecco, questa mi sembra una possibilità, insomma, in più. Intanto, come dicevi tu, ecco, stai facendo, che ne so, la cyclette invece di ascoltare le tue canzoni, la compilation preferita, insomma, quella che ti sei impostato sull'iPad, ti senti alcuni versi, insomma, è un modo per riuscire a fruire della poesia anche, diciamo, un po' più easy, direbbero oggi, un po' più semplice, meno paludato, ecco, mettiamola in questa maniera, insomma, anche per far avvicinare, perché no, insomma, i più giovani, coloro che sono più avvezzi, insomma, a questo tipo di mezzo tecnico. Certo, poi è chiaro che la poesia a teatro o la poesia in un contesto particolare o detta o insomma proposta a secondo delle scelte interpretative che si fanno al suo fascino, però per poter godere della poesia tutti i giorni, insomma, mi sembra che l'idea dell'audiolibro,
certo,
sia interessantissima. Senti,
ma diciamo anche che la lettura, l'ascolto del testo poetico completa la lettura, perché è un momento della comprensione, cioè
sì,
la lettura silenziosa e quella diciamo sonora, l'ascolto sonoro del testo si completano e l'una non esclude l'altra, sono due momenti della comprensione.
Assolutamente.
Perché, ascoltando esattamente come l'autore la concepisce,
con la musicalità che l'autore ha nella sua testa nel momento in cui ha scritto i versi,
qualcosa in più, ecco, del testo.
Certo. Senti, ti volevo chiedere, no, perché mentre raccontavi, insomma, dell'inserimento di un tuo libro che ormai non si trova, perché appartiene a una fase, peraltro, insomma, della tua vita di poeta, insomma, di scrittore, che hai, diciamo così, superato. Guardando indietro, no, trovando i due Alessandro messi un po' a confronto, cosa noti tu innanzitutto? Perché magari, sai, a chi non ti conosce, all'occhio inesperto, ecco, c'è magari qualcosa che rimpiange, dici, o forse c'era qualcosa che mi piaceva di più ed è andato, no, perché tante volte poi ci lasciamo dietro qualcosa, chiaramente vivendo, no? È la vita che in qualche modo ci cambia, oppure dici, no, al 100% il mio essere poeta di oggi rispetto a quello di ieri.
Beh, no, non rinnego ovviamente i miei esordi, perché altrimenti non
avresti pubblicato qui. Tra l'altro, ecco.
Non avrei né ripubblicato il testo, i testi, alcuni dei testi presenti nel primo libro, ma anche non sarei forse neppure qui,
certo.
Non avrei fatto la mia strada che ormai mi ha portato ad occuparmi esclusivamente di poesia, letteratura, promozione culturale, insomma, avrei forse fatto come altri che sono poeti a 20 anni, poi già a 30 hanno altre strade da percorrere e hanno vissuto questa loro, diciamo, passione.
Fase, come una fase momentanea.
Fase giovanile, ma non avevano dentro, come si dice, il sacro fuoco, ecco. Invece nel mio caso io, insomma, ho continuato, sono più di 20 anni.
Quindi vuol dire, insomma, che questo fuoco è divampato ed arde più che mai, mettiamola in questa maniera.
Certo.
Però ecco, del tuo essere, è chiaro che non rinneghi, ma c'è qualcosa rileggendoti che ti colpisce, sia dell'oggi che dello ieri, no?
Certo,
del poeta di ieri.
La freschezza, c'è la freschezza, c'è la voglia di dare al mondo quello che si prova, che si sente, che si scopre momento per momento, c'è questo stupore che il poeta mantiene sempre, ma è chiaro che col tempo, con le letture, con la pratica, si acquisisce una consapevolezza che quando si comincia non si può avere, come quello che si acquisisce scrivendo è come un dono che ci viene dagli dèi. Però manca in parte il confronto col resto del mondo, ma ovviamente se è molto particolare la propria voce, è chiaro che si staglia subito. Nel contesto, ecco.
No, te lo chiedevo perché in effetti quando una persona cresce cambia inevitabilmente, certo. La vita, dicevamo prima, che in qualche modo ci cambia, poi crescendo, quando si è più giovani magari si ha uno sguardo più incantato, appunto, di stupore nei confronti anche del mondo, di quello che è, nei confronti della stessa arte che si abbracciano, che sia essa la poesia, certo, la musica, insomma, e si ha voglia di fare, si ha un occhio proprio incantato. Crescendo poi c'è una sorta di disincanto, nonostante la passione rimanga, ma un disincanto che viene dato dalla vita, certo, insomma, no? E quindi magari a 15 anni di differenza, insomma, è chiaro che siamo diversi.
No, poi
o magari si sono vissute esperienze diverse, no? Che ci hanno fatti maturare da questo punto di vista, insomma.
Giusto. Io avevo 16 anni quando per la prima volta sono salito su un palcoscenico e ho letto dei miei testi ad un pubblico,
sì.
Quindi ero veramente giovanissimo e le prime letture significative le ho cominciate a fare verso gli 11 anni, cioè, per dire, letture che ho fatto da solo, ecco, che non erano necessariamente legate al percorso scolastico,
certo.
Quindi in qualche modo ero veramente giovanissimo alle prime esperienze. È chiaro che in quel momento io portassi avanti tutto quello che avevo giovanissimo poeta.
Beh, sì, da adolescente.
Credevo, tra l'altro, molto ingenuamente, che fosse sufficiente scrivere e scrivere bene, quindi concentrarsi sulla scrittura e sullo studio per ottenere dei traguardi. E se c'è qualcosa che invece mi ha diciamo disilluso o riportato alla realtà, è proprio questo, che poi si scopre che ci sono altre altre strade che si incontrano, che ostacoli che si trovano, perché non funziona così. Ecco.
No, quello,
non solo così.
Ecco. La questione è anche, beh, poi sì, parlando proprio della maturità dell'artista o comunque del poeta, dello scrittore, è chiaro che per fare un esempio, no, c'è un mio maestro, insomma un maestro di recitazione, probabilmente ne avrei sentito parlare, di Roma, insomma Giovanni De Nava, lui dice spesso, insomma, chi incontra i ragazzi più giovani, che secondo lui, insomma, se non si hanno almeno più di 30 anni non è il caso di cimentare in pubblico, perché alcune cose bisogna averle esperite prima di poterle raccontare, no? Quindi ci vuole, questo è chiaramente un punto di vista estremo,
questo,
è ovvio,
è ovvio. Di vista,
e si parla di recitazione, è chiaro che si parla di recitazione, non si parla di creazione di poesia, è completamente
diverso.
Si sta parlando della recitazione, certo. Insomma, quindi per rientrare nell'alveo della questione dell'esperienza, della maturità, insomma, delle esperienze di vita, degli incontri che ci cambiano, indipendentemente, insomma, anche delle passioni che possiamo vivere, degli amori, delle illusioni, disillusioni e riillusioni, insomma, è tutto insomma, nella vita del poeta.
Deve acquisire comunque, deve acquisire anche una certa tecnica e una certa padronanza pure della, che questa si acquisisce con la pratica, quindi,
certo, assolutamente,
del confronto con il pubblico, come chiamare gli applausi, come,
no, ma non è tanto questo,
è
lui parla, no, lui nello specifico anche, quello è mestiere,
lui
parla dell'esperienza della vita, lui parla delle emozioni, perché fa un discorso estremista da questo punto di vista, ma lui lo riconosce, figurati, infatti non è che, però lui dice, perché se non abbiamo vissuto per esempio l'esperienza della passione d'amore, come facciamo a parlarne, no? Fai conto, se non l'hai vissuta, certo, se ti è capitato di viverla da molto giovane, oppure se non hai vissuto l'esperienza della morte, per esempio, di un tuo caro, di qualcuno che conosci, o non hai visto, insomma, no, in qualche modo un avvenimento del genere, come possono essere le esperienze della vita come tuo bagaglio personale, no, da cui trarre emozioni. È chiaro che è un punto di vista, no, però
no, su questo estremo, è sicuramente giusta la sua posizione dal suo punto di vista, però se ci pensi bene, la poesia, almeno quella che c'è più cara, che conosciamo meglio, è legata ad autori che hanno esperito interiormente,
certo,
la vita,
senza bisogno nemmeno di uscire da casa.
A Petrarca o a Leopardi.
Sì, ma pensiamo, che ne so,
la siciliana c'è sempre,
sì, chiaro,
c'è ma, sempre
ma se pensiamo che ne so, Emily Dickinson, per dirti,
c'è il desiderio che muove la persona, l'autore alla scrittura, ma allo stesso tempo c'è la negazione poi del raggiungimento, no? Quindi nella,
certo, no, vabbè, se pensiamo anche a Emily Dickinson, per esempio, si può anche scrivere o essere poeti senza nemmeno uscire di casa, voglio dire, insomma, è un mondo interiore, a quel punto, insomma, l'esperienza la vivi dentro di te, insomma, è la questione è legata fondamentalmente alla sensibilità. Io ti ho fatto un esempio, insomma, di un punto di vista. Senti, certo. Alessandro, io ti interrompo un attimo, ascoltiamo una canzone insieme e poi continuiamo il nostro discorso.
Perfetto.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a
when my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about
Itaca. Il mondo in movimento con Francesca Pipitone.
Allora Alessandro, dunque raccontiamo un attimo ai nostri amici che cosa troveranno venerdì 13 marzo alle 19:30 alla Sallustiana Art Today Gallery.
Sì, allora alla Sallustiana Art Today Gallery c'è un evento particolare che ho pensato insieme ad un filmmaker, Gianfranco Tomei, dove la poesia incontra il cinema, perché è una formula questa, penso abbastanza inedita, quella di unire la presentazione di un libro di poesie ad una proiezione contestuale di cortometraggi d'autore. E nell'occasione il regista Gianfranco Tomei presenterà una serie di suoi lavori che ha realizzato nel tempo, prevalentemente legati al mondo urbano, quindi uno sguardo sociologico soprattutto sul mondo dei giovani,
sì,
che vivono le derive urbane della città, della moderna metropoli.
Sì, infatti il titolo è Zona X, racconti della metropoli, proprio nello specifico. Sì,
partiamo da cortometraggi che riguardano il mondo addirittura degli skates, quelli che appunto sullo skateboard, no? Quei,
sì,
ragazzi,
certo,
che hanno una sorta di sottocultura giovanile, e quindi lui in quel caso fa un vero e proprio documentario su questi ragazzi, li segue, li intervista, fino ad un lavoro di fiction dove si mostra una sorta di arancia meccanica metropolitana, dove lo sguardo è sulla violenza all'interno di un parco da parte di una gang, che è anche un tema purtroppo abbastanza
sì, molto d'attualità
attuale, no? Quindi si parla di bullismo, di criminalità giovanile.
Sì, ma anche di quella moda che c'era un po' di tempo fa di picchiare le persone all'improvviso senza un perché, senza un motivo, qualora insomma ce ne fosse bisogno di motivi, insomma non è che uno è autorizzato perché ha un perché, insomma, però ecco, senza neanche conoscerla una persona poteva essere aggredita, il pugno, il calcio, insomma, queste dinamiche. Queste dinamiche che sì, infatti, queste dinamiche che si scatenano in aree metropolitane, magari anche di altri paesi, e che poi noi chiaramente importiamo in Italia, anche insomma, e non solo, in Europa prima, e poi arrivano anche da noi, come se poi fossero appunto delle vere e proprie mode, insomma, saranno forse dei fenomeni virali. Senti, Alessandro, io ti volevo chiedere, perché so che ti faceva piacere, insomma, di dirci, perché poi la poesia alla fin fine poi si dice. Dice qualche tuo verso prima di salutarci.
Allora, ricordo comunque l'appuntamento e l'indirizzo per chi si trovasse
nella zona di Roma,
nella possibilità di venire nella zona di Roma. L'evento si terrà presso la Salustiana Art Gallery venerdì 13 marzo alle ore 19:30 circa, sì, e 30.
Poi abbiamo tutti i link, io ho pubblicato tutti i link, comunque possono vedere credo su www.poetidazione.it, poi sì, info certo, @poetidazione.it, e poi c'è anche un numero di telefono, insomma, se vuoi lo diciamo pure.
Puoi dire, sì,
329-4287-192. Tra l'altro trovano linkato anche il manifestino della manifestazione. Quindi Alessandro D'Agostini Ultimatum più Zona X, racconti della metropoli con Gianfranco Tomei, insomma, quindi li trovano sia sulla mia pagina personale che sulla pagina di Stazione Itaca, presumo anche sulla tua, insomma, quindi ci sono tutti i riferimenti.
Cosa importante, non si possono perdere così.
No, ma cosa importante è che sia tu che Gianfranco Tomei in sala commenterete e risponderete anche alle domande del pubblico.
Sì.
E questo mi pare interessante, ecco, sì.
Cominceremo con i cortometraggi, seguiteremo con la presentazione del libro, con un reading tratto dai testi, per poi culminare nel diciamo dibattito col pubblico, nell'incontro col pubblico aperto, e a seguire abbiamo pensato anche un momento quasi di ludico, dove ci sarà un DJ e probabilmente continueremo con una performance legata a questo momento, sì. E un piccolo aperitivo.
Beh, mi sembra molto interessante, molto completa come serata, insomma, sì. Ci sarà da stare insieme, da approfondire, da ascoltare poesia, da guardare del buon cinema, insomma, da confrontarsi con la realtà e per vedere anche come la realtà raccontata dalla poesia e raccontata dal cinema, che tante volte quando è fatto bene è poesia, esso stesso, insomma, mi sembra un'occasione importante. Quindi complimenti per la manifestazione innanzitutto, insomma, poi magari ci racconterai come è andata.
E va bene, passo alla lettura allora di uno dei testi. Leggerò questo testo perché è il testo che si trova anche citato nella copertina del volume. O anatra senese, o anatra senese, che il tuo occhio mi guarda, che io riguardo e ci vedo la compassione per chi non può volare, costretto a restare, a scrutare fra i canneti e lo specchio d'acqua, dove il tuo piumaggio si posa per ripartire presto. O anatra senese, il tuo piumaggio di porpora adorna il tuo viaggio, uno splendore che solo il cielo può contenere, è il sapore di vita, d'amore, di favolose lontananze ignote. Mi guardi, sollevi il becco, ma sembra che tu pianga per chi resta, e io resto e sono spacciato e muoio ogni giorno di più mentre giunge il tenue canto del biancospino. Ma sono un uomo e se volo lo faccio solo scrivendo di te, del tuo volo, e mentre il turbinio impazza, ora che già sei ricordo, orfano d'una migrazione incompiuta, dalla neve dietro i vetri che mi separano rivedo l'allarme del tuo sguardo addolorato di tristezza, e muoio irrimediabilmente in questo gelo, senza il biasimo del sole che hai trovato tu, senza il ristoro dell'oasi là dentro.
Devo dire, Alessandro, mi ha portato degli echi di gozzaniana memoria, che ti devo dire così, all'impronta, un po' crepuscolare per certi aspetti, insomma, io amo molto i crepuscolari, insomma, quindi molto esistenziale, insomma, comunque ha creato sicuramente anche qui, poi per radio non è semplice, lo sappiamo benissimo, ne parlavo l'altro giorno con Maria Teresa Infante, una poetessa, insomma, per radio riuscire a, in qualche modo a dire la poesia, ne parlavamo anche con Max Ponte in altre occasioni, e non è semplicissimo. Perché proprio c'è questo silenzio che in qualche modo rimbomba, non è il silenzio del teatro e non è il momento in cui hai le persone davanti, però insomma a poco insomma riusciamo ad abituare anche l'orecchio, come hai fatto tu con l'audiolibro in qualche modo.
Io volevo aggiungere, dimmi, che generalmente vengo associato anche in modo superficiale per aver fondato i Poeti d'Azione, che hanno questo nome singolare, a correnti del Novecento.
I Poeti d'Azione, dici il futurismo, no? Oppure che ne so, D'Annunzio, sì, qualcuno potrebbe,
sì, una parte ovviamente una parte di quel genere molto d'azione c'è, l'hai già sentita perché nell'altra
nell'altro intervento volta, sì, ma è chiaro che le pieghe della poesia cose,
però,
sono diverse,
però c'è anche un tipo di poesia appunto
più intimista,
che ho voluto inserire anche in questo volume, mentre magari altri si ricordano le mie poesie invettive, dove riuscivo a coinvolgere persone persino in discoteca, no? Con le letture che abbiamo fatto,
appunto, i momenti sono diversi e insomma che una persona abbia la sensibilità per fare sia l'uno che l'altro, insomma, mi sembra solo un bene. Alessandro, ti abbraccio, in bocca al lupo per la manifestazione e alla prossima.
Ti abbraccio pure io, ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
Ci mancherebbe.
Saluti.
In bocca al lupo. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Stazione Itaca. Il mondo in movimento. Con Francesca Pipitone.